Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti son note tutte le mie vie. Sei tu che hai formato i miei reni, mi hai tessuto nel grembo di mia madre, ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia, non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Amici, questo è il grido poetico con cui oggi si apre questa liturgia molto strana, vedete. Oggi non sono con i paramenti verdi, sono con i paramenti bianchi dorati, perché molto stranamente la domenica prevale su tutto. Oggi, siccome ricorre la festività di Giovanni Battista, l'unico santo, la Madonna fa eccezione, non è della serie umana, è diversa, l'unico santo di cui la Chiesa festeggia è la nascita e la morte. Pensate, ecco perché prevale sulla domenica coi paramenti bianchi in suo onore e non con i paramenti verdi del tempo ordinario. Questo grido poetico mi sorprende, ma mica tanto, perché questo bambino, avete sentito, come ogni bambino, è un miracolo della natura, è un dono di Dio, ma questo bambino è un bambino particolare, è un bambino che non doveva nascere, è la madre sterile, l'anziana, il padre, il Zaccaria che diventerà padre, questo bambino incredulo diventerà muto, pensate, sacerdote nel Tempio, tutti i parenti si meravigliano. Quando poi gli si impone il nome, tutti si scandalizzano. Dice, ma come, non portiamo Zaccaria Junior? Dice, no, il suo nome è Giovanni. Ma non è la tua discendenza, Giovanni. Giovanni che vuol dire Dio misericordioso, Dio ha misericordia. Vedete come succede per noi? Il nome, c'è un proverbio latino che dice nomen omen. Il nome è significativo di chi sei. Ignazio, da che viene? Da ignis, fuoco, ed ecco il mio carattere, tutto fuoco, è così. Poi c'è Letizia, Francesca, Giovanna, Lucia, Pasquale. Ogni nome ha un suo profondo significato. Il nome di Giovanni, Dio fa misericordia, vuol dire che avrebbe dovuto predicare che cosa? L'avete sentito? Che cosa? Essere il precursore di Cristo, la voce di uno che grida nel deserto. Il precursore di Cristo è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento e il primo del Nuovo. È la cerniera che unisce l'Antico al Vecchio Testamento. Sentite Cristo che dice di lui: dal grembo di una donna non è mai uscito un personaggio come questo. Quindi è la persona più importante del mondo, ovviamente dopo la Madonna, cioè. Pensa, fra i nati di donna non è sorto uno più grande. E tutto questo, amici, avendo sentito le letture di ieri sera del profeta Geremia, la prima di oggi del profeta Isaia e il Vangelo di Giovanni, tutto questo mi ha indotto a fare una riflessione profonda. Ma ognuno che nasce al mondo, chi è per Dio e chi è per l'umanità? Hai fatto di me una cosa stupenda, avete sentito la liturgia. Ma quest'uomo, chi è quest'uomo? Chi siamo noi? Chi siamo noi? Per cui oggi ho fatto una riflessione da proporre alla vostra attenzione. Ma chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei uomo? Tu donna? Amici, noi non siamo figli del caso, no. Non nasciamo così perché per disavventure. Le tecniche della nascita possono essere casistiche, della casistica, ma colui che l'origine della vita è colui che precede la vita. Non si nasce senza il volere del Padre Eterno. Prova ne sia, quante ragazze vengono da me durante la settimana a fare benedire il loro grembo. Padre, che questo grembo che ancora è sterile diventi fonti della vita. Cioè, noi facciamo tutto il possibile sotto il profilo medico. E no, cocco, non c'è niente da fare. Il Padre Eterno, che è l'autore della vita, se vuole che quel grembo rimanga sterile, rimane in quel modo. E non c'è medico che tenga, No. La vita è dono di Dio. I figli sono dono di Dio. Non sono un diritto dell'uomo. Lo dice la Bibbia, Chiaro? Per cui, vedete, chi è quest'uomo? Ma come mai viene al mondo? Ma quanta gente non nasce? Quanta gente non nasce? Quanta gente muore nel grembo della madre? Quanti bambini muoiono nel grembo? Ma chi è che nasce? Perché io sono nato? Amici, io sono nato perché Dio mi ha affidato una missione. Noi siamo nati per un compito preciso. Dice il Manzoni che la vita non è né un gioco né un divertimento, è un dovere da compiere per tutti, Allora, se io sono nato, vuol dire che Dio dall'eternità mi ha pensato, mi ha amato e mi ha affidato un compito che solo io posso svolgere. Vedete, davanti a voi avete i mosaici, no? Guardate, quelle piccole tessere, quei quadratini, chiaro, sono tutti diversi. Ognuno ha la sua funzione. Guardate, al centro abbiamo l'oro, oro zecchino, 24 carati, Chiaro? Poi abbiamo il verde, bello, il verde del prato. Abbiamo i gabbiani, il bianco del gabbiano. Abbiamo il marrone dell'angolo. Pensate, ogni piccola tessera è insostituibile, capito? E ognuna ha una sua funzione. Perché quella marrone non sta al centro e al centro non sta all'angolo? Perché c'è un pensiero dietro. E così siamo noi. Vedete, noi amici, noi non siamo nati così, no, noi abbiamo un compito, una missione, siamo delle piccole tessere in questo mosaico del mondo e siamo insostituibili, capito? Non facciamo parte di una serie interscambiabile. Quello che Dio vuole da te, se tu non lo compi, pensate, non lo farà mai più nessuno. Mamma mia, mi fa impressione. Tu, ma io non so, Dio ti farà sapere quello che è il tuo compito nella vita, ma lo devi svolgere tu, non il figlio tuo, il nonno tuo, no, tu. Noi siamo, vedete, io quando sento Beethoven, Chopin, io sono amante della musica, no? Poi Beethoven mi commuove, Chopin poi mi... pensa, quando io sento questa musica, sento il fremito dentro di me, ogni nota, ogni pausa, ogni virgola, ogni crescendo ha una sua funzione. Noi siamo una nota in questa sinfonia dell'universo unica ed insostituibile. Amici, pensate quindi cosa siamo noi. Chi è quest'uomo? Vedete, Giovanni Paolo II forse ha dato la più bella definizione dell'uomo. Chi è quest'uomo? Quest'uomo, vedete, è qualcuno unico che Dio ha fatto nascere perché Dio voleva colloquiare con lui, dialogare con lui. Per cui l'uomo lo potremmo chiamare la coscienza critica dell'universo, la voce parlante del mondo, del cosmo. Ma ditemi, ma ci pensate, noi siamo la persona che riassume, interpreta il concerto del mondo. Questo è l'uomo. La grandezza dell'uomo. Ecco perché, vedete, dell'uomo tante definizioni sono state date, no? Ricordate Aristotele, l'uomo è un animale ragionevole, forse più animale che razionale alle volte più razionale che animale, ma è un animale ragionevole, Aristotele. Pensate per esempio all'altra che mi piace ancora di più, di Pascal, una canna pensante, bello. Ricordate qual è il contesto di questa espressione, no? un uomo che viene sotto la roccia, schiacciato dalla roccia, e dice alla roccia: tu mi schiacci perché sei più grosso di me, ma io sono più grande di te, perché io ho la coscienza di essere distrutto, di essere annientato da te, e in questa mia autocoscienza sta la mia grandezza. Tu non lo sai che mi hai ammazzato. Bellissimo Pascal, meraviglioso. Ma addirittura Giovanni Paolo II dà una definizione stupenda che dice: l'uomo è un qualcuno unico ed irrepetibile, è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stesso. Pensate che no. Quest'uomo, vedete, Dio l'ha creato perché fosse in modo consapevole il tu del creato, che fosse l'io personale che dialoga con il tu, Dio, in un modo cosciente e responsabile. Dio non dialoga con le stelle, o con i cani e con le lepre. Dio dialoga con l'uomo, con noi, con ciascuno di noi. Ecco perché l'uomo è grande. L'unica creatura al mondo che Dio vuole incontrare e nel quale uomo, Dio vuole incontrare tutto l'universo, perché è la voce che lo riassume, che lo interpreta, che lo esalta, che lo loda. Quest'uomo, vedete, è talmente grande che purtroppo qualche volta la sua grandezza gli dà la testa. Ed ecco la ribellione che già fin dai inizi del mondo è successa con i nostri progenitori. Ed ecco la ribellione di oggi. Vedete, io penso che oggi, mai come oggi, si sono fatti tanti sforzi per quest'uomo, per renderlo più saggio, più attento, più sano, più colto. Però vedete, accanto a questa meravigliosa dottrina, accanto a questa tecnica per dare all'uomo il primato su tutte le creature, pensate all'opposto. Mai come oggi quest'uomo è bistrattato, cosificato, reificato e soggetto di autodistruzione. Ma com'è sta storia? Un uomo tanto grande da essere nelle vertigini, ed ecco spesso il delirio dell'onnipotenza, del superuomo, lo sappiamo anche dalla filosofia, ed ecco invece la pochezza di quest'uomo che di fronte a Dio con la sua mano si può in un momento autodistruggere. Ma noi siamo di fronte ad una bomba atomica all'idrogeno che in 3 secondi potrebbe distruggere tutta l'umanità, amici. Capisci? Quest'uomo che, ecco, della bilancia, talmente grande e talmente piccolo, talmente responsabile e cosciente quanto irresponsabile e cosciente. Amici, il mondo di oggi è un mondo molto difficile, molto difficile. Ma Dio perché ci chiama? Perché ci chiama l'esistenza? Avete sentito la lettura di ieri sera, il profeta Geremia, no? Dice: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscisse la luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Geremia, pensate, quest'uomo chiamato ad essere la voce contrastante del suo popolo in un momento tanto delicato della storia degli ebrei, ad essere il bastian contrario, l'uomo chiamato da Dio ad annunciare la distruzione di questo popolo, lui così amante del suo popolo, tanto che a un certo punto si ribella e gli dice: Dio, tu mi hai sedotto, che non è un'espressione benevola, è una ribellione, tu mi hai conquistato, cioè, e gliela fai con me, a sedurmi, io ti ho mandato per che tu eserciti questa profezia. Questo ieri sera Geremia. Avete sentito Isaia nella prima lettura? Avete sentito? Fin dal grembo di mia madre tu hai pronunciato il mio nome, tu mi hai reso come una spada affilata, una freccia appuntita. Giovanni Battista, tu sarai colui che annuncerà la salvezza del mondo, il Cristo futuro. E quest'uomo, vedete, quest'uomo cosa fa? Si sente impotente a cambiare la storia. Amici, il Signore ci affida il compito di cambiare la storia. Dice: ma a me? Sì, a te, a ciascuno di noi. Dice: ma mica io sono San Francesco d'Assisi o Pinco Pallino. No! Tu devi fare il tuo piccolo compito. Francesco d'Assisi l'ha chiamato per un suo compito particolare, in un tempo particolare, in un momento della storia delicatissimo. Padre Pio, l'unico prete con le stigmate da 2000 anni, perché l'ha chiamato il Padre Eterno? Perché? Perché fosse, insieme alla Madre Speranza, l'uomo a contatto con Dio più grande del nostro secolo, insieme alla Madre Speranza. Questa ragazzina che viveva nella miseria giù nella bassa Murcia, Josefa, Madre Speranza, figlia di una famiglia numerosa, piena di fame e di miseria, tanto che il prete del luogo l'ha fatta studiare. Quale disegno aveva su sta creaturina? Figlia di povera gente, viveva nelle capanne di paglia. Ma guardate che fa il Padre Eterno. Ha preso sta ragazzina laggiù e l'ha piantata a Perugia. E qui, ultima tappa, per essere la cantante dell'amore misericordioso, per ricordare la Chiesa di quel tempo che presentava un Dio, non un Dio misericordioso, ma un Dio giustizia, giustizialista. Un Dio come te muovi ti fulmino. Ed lei l'ha mandata a dire... Quante volte in bilocazione è andata dal Papa, anche da Mussolini, per ricordare gli impegni che aveva preso con l'Italia. Voi la storia non la conoscete, ma io la conosco. Questa donna che ha vissuto, la sentirete questa donna chi era, non era solo la mistica che passava tempo giorno e notte col Padre Eterno e con Gesù Cristo, figlio mio. È la donna che ha cambiato la storia dell'Europa. Oggi le cose non starebbero così se Dio non avesse preso questa creatura, figlia di umile gente, ad essere colei che avrebbe dovuto cambiare le sorti dell'Europa intera contro il comunismo invadente. Queste cose le sentirete dalla storia, le leggerete. Ma com'è sta storia? Amici, ognuno ha il suo compito, piccolo, grande, ma non sottraiamoci al nostro compito. Io non lo so qual è il mio compito. Sì, tu devi essere come Giovanni Battista, una voce. Una voce. Quale voce? Che predica nel deserto. Oggi altro che deserto, oggi è steppa. Addirittura steppa, deserto. Oggi parliamo in un mondo di matti. Noi dobbiamo essere la saggezza in un mondo di sciocchi. Noi dobbiamo essere l'umiltà in un mondo di superbi arroganti e arrampanti. Noi dobbiamo essere i precursori di un Cristo che deve tornare ad essere la fortezza del nostro amore e delle nostre famiglie. Noi dobbiamo essere, come Giovanni Battista, una voce umile, una voce libera e forte, una voce autorevole, per essere credibile. Chi siamo noi oggi? Lo dicevo anche agli sposi giorni fa, anche ieri sera. Che bello oggi, meraviglioso, bello. Cosa ha detto? Siete le sentinelle di un'alba di un mondo che verrà. Quale? Non certo quella della distruzione, Sentinelle di un mondo nuovo, di un mondo che noi sogniamo, che noi agogniamo di essere presenti per viverlo, un mondo di serenità, di pace per i nostri figli. Una voce nel deserto, umile voce. Io non sono degno neppure di sciogliere i calzari del Cristo. Occorre che io diminuisca e Lui cresca. Sono una voce. Cos'è la voce? Cos'è la voce? È l'anteparola. La voce viene prima della parola. Giovanni era la voce che si è oscurata per dar luogo alla parola che è Cristo. Chiaro? Chi era Giovanni? Lui diceva, è necessario che io diminuisca perché lui cresca. Lui era l'aurora che svaniva in attesa della pienezza del giorno. Ecco perché Giovanni Battista era credibile, perché ha svolto con semplicità ed umiltà la sua missione. Era oltretutto autorevole. Perché? Perché si è ancorato alla verità vissuta. Che dice Sant'Ignazio? Ti si inceppi la lingua se ciò che predichi non lo vivi. Giovanni Battista era autorevole perché annunziava ciò che viveva. Era una voce libera e forte, ha resistito al male. Erode, non ti è lecito prendere la moglie del fratello Filippo. Dice, ma guarda che io ti taglio la testa. Benissimo. Amici, non ha fatto mica sconti Giovanni Battista, Ha ripetuto ad Erode, tu sei un adultero. Andate a dire oggi, Che parolaccia, ti mettono in galera. Sei un adulto, tu non puoi prendere la moglie del tuo fratello. E sapete che fine ha fatto, no? Ma Giovanni Battista ha resistito al male, non ha fatto sconti. Oggi come lo chiamerebbero Giovanni Battista? Integralista, fondamentalista. Oggi si avrebbe un sorriso di compatimento, poraccio. Oggi gli direbbero, sei un medievale, tu sei un sordo, non sei moderno, non sei aperto, sei chiuso in un mondo... Sono tutti i vocaboli che oggi noi sentiamo, no? Ma lui ha dato la vita per la verità, amici. Oggi invece, compromessi. La gente poteva dirci, ma poteva anche venire a compromesso, poteva far finta di non sapere, poteva avere anche un atteggiamento accomodante. Oggi siamo moderni, non possiamo essere integralisti. Capito oggi chi è per la verità? È un integralista, è un fondamentalista, amici. Le sentiamo tutte queste cose oggi. Giovanni Battista non ha fatto sconti a nessuno, ha preferito che gli fosse tagliata la testa, ma si è ancorata alla verità. Era un uomo forte, perché era ancorato alla verità, era ancorato più alla verità che alla vita. Oggi, vedete, i nostri ragazzi sono tutti fragili, perché non sono ancorati alla verità. Oggi sono tutti deboli di fronte alla tempesta che arriverà e arriva. Perché siamo deboli? Ma perché chi è che è debole, chi è che è fragile? È fragile colui che non sa dominare situazioni difficili, che non sa governarle, no? Oggi domina, statemi ben attenti, il sentimento dello star bene emotivo e psicologico, che non dipende dalla verità del bene, ma dalle sensazioni. E non essendo ancorate alla roccia della verità, si cercano compromessi affettivi, etici, economici, e anziché capire il mondo interiore e i fondamenti dell'esistenza dell'uomo, si cerca di eliminare le cause esterne nella illusione di trovare un benessere perduto. Amici, è così oggi, Non si va in profondità a sapere, ma tu perché sei triste? Ma tu perché sei angosciato? Ma che cos'è che ti rode dentro? Cos'è che ti macera e ti distrugge? Cos'è? E cerchiamo tante esteriori scuse, ma non profonde ragioni. Ed ecco perché i problemi non risolviamo. San Giovanni resiste anche ad Erode perché aveva maturato in sé la forza dello spirito sul fondamento della verità. Vedete, oggi viviamo un tempo di dubbio. Guardate che viviamo un tempo di grande crisi, ma non economica. Crisi morale, di coscienza. Vedete, il dubbio che Papa Ratzinger diceva sui principi non negoziabili, dubbio. Esempio, la famiglia. E qual è la famiglia? Oh, finalmente il Papa l'altro ieri ci ha detto che la famiglia è una sola. Era ora. Che ci dicesse che è fondata sull'uomo, sulla donna e due figli. Me l'aspettavo, Ma è vecchia la cosa, antica quanto antico Dio. Ecco, oggi dice no, oggi le famiglie sono tante. No, è una sola. Vedete il dubbio, ma sarà una sola? Oggi l'uomo si arroga il diritto di dire è famiglia quello che voglio io. E un altro esempio, il matrimonio. Quello, ieri sera l'ho ripetuto, che questi due ragazzacci lì erano molto bravi, questi ragazzini miei, sono di un paio di metri. Ricordatevi, il matrimonio oggi è indissolubile, hai capito? Oh, bimba bella, oh Giacomo, oh, hai capito? Perché tu non sei andato in comune a fare un contratto per 3 mesi, 5 mesi o di 1 anno finché la barca va e poi al gioco dell'ua ognuno a casa sua. Tu oggi hai invitato Gesù Cristo 3 per sposarsi, 1, 2 e 3. Oggi invece 1, 2 e 3. È diversa la faccenda, Amici, il dubbio sul matrimonio dissolubile e indissolubile. Pensate il matrimonio sulla libertà. Libertà. Ma diceva il grande Montesquieu, cos'è la libertà? È il fare del meglio in ciò che si deve fare. Oggi non è questo. Oggi faccio quel che mi pare. No, non è questa libertà. Capite come tutti i valori sono risolti, distrutti, no? Pensate l'amore. L'amore. Oggi amore. Quindi, come ti pare? No, Eh no, amici, è una cosa in serio, è una cosa importante. Ora, il dubbio su questi valori a che cosa ha portato? Imparate queste parole. Ha portato al relativismo, non c'è più verità. Che cosa diceva il Re Sole? L'età c'est moi, lo Stato sono io, come Macron oggi, la stessa cosa. Chiaro, l'età c'est moi. Oggi che dice la gente? La vérité c'est moi, so io la verità. Oh, ma Gesù Cristo è sparito. Gesù Cristo ha detto io sono la via, la verità, la vita, non sei tu. Oggi l'uomo dice io sono il fondamento delle mie azioni, del bene e del male. Io sono il discrimen fra bene e male. Capito che lavoro, che è successo oggi? Questa distruzione totale dei valori. E è chiaro, tutto questo ha portato che cosa? Ad uno sfasamento. Giovanni Battista ha preferito il sacrificio, ma non mentire, non distruggere la verità. Amici, per cui oggi, e concludo, vi faccio una domanda. Ma se questo è stato Giovanni Battista che oggi noi celebriamo, ma io oggi quale messaggio ricevo da questo contesto? Semplice. Noi come lui siamo chiamati ad essere appassionati e resistenti messaggeri della verità di Dio e dell'uomo. E questa è la forma più alta dell'amore. Buona domenica.